Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno a tutti, bentrovati. Prima di presentarvi l'ospite, o anzi meglio gli ospiti in diretta telefonica di oggi, vi voglio ricordare i numeri di telefono. Il primo è 0362 24 54 00, ma voglio dirvi anche dove poter inviare un messaggio, che è il 338 52 23 006, o potete scrivere una mail se volete a info@crcmedia.it. Ed ora vi presento gli ospiti in diretta telefonica di oggi. Allora, abbiamo con noi la dottoressa Martina Zardini e sì, Sandro Gianneramo, anche lui il dottor Sandro Gianneramo. Allora, voglio precisare che loro sono pastori evangelici ed hanno entrambi un dottorato in sociologia, dico giusto, vero?
Sì.
Eccoci. Entrambi vi occupate proprio di seminari, quindi siete docenti incaricati, relatori di seminari tematici in conferenza, correggetemi se sbaglio, su orientamento, analisi dei processi culturali, relazione di aiuto, penso, no? Ministeri di sostegno,
famiglia, genitorialità,
ecco. Mi piace molto questa educazione sui processi di socializzazione cristiana dell'infanzia e adolescenza. Questo è importante. Anche spiritualità sui nei bambini, vero?
Sì, abbiamo scritto un testo su questo, per cui...
Siete proprio incanalati, diciamo, in queste tematiche che sono veramente molto molto importanti, soprattutto sempre di molta attualità.
Sì.
Allora, oggi vogliamo toccare un tema che è un tema anche un po' triste da dover nominare, comunque il tema è un po' il femminicidio, quindi c'è un bilancio incredibile di questo femminicidio,
sì,
soprattutto anche guardando, io ho dato così un'occhiata ad un articolo, immaginate, sul Corriere della Sera, dove dice oltre la violenza, e parla proprio di tutte le persone, le donne uccise nel 2016 da mariti, fidanzati, spasimanti, vittime di rapitori o di uomini semplicemente violenti, anche per motivi molto futili.
Mi piace.
C'è scritto proprio, avremmo voluto un anno senza questo. Purtroppo non è stato così, anche il 2016 è macchiato di tanto sangue, di tanta violenza, e poi questo proprio, io la vedo proprio oltre la violenza, perché l'istinto a volte magari di non so, una reazione cattiva può avvenire, no? In parole, anche in gesti, una persona anche per la strada, quando incontra qualcuno che gli taglia la strada, okay. Ma qui caspita, in tanti casi si parla di premeditazione proprio, sono delle cose che sono allucinanti. Non voglio dire quello che c'era scritto perché è da rabbrividire, insomma. Comunque,
sì,
vogliamo toccare, Martina, infatti sei stata tu che mi hai detto, Elia, possiamo toccare questo tema sul,
sì,
femminicidio.
Sì, perché da poco è uscito, diciamo a luglio di quest'anno, abbiamo scritto un articolo che trattava di questo, perché si stavano intensificando, no? Cioè ogni giorno, come un mantra proprio, no?
Sì.
Si sentiva parlare di femminicidio.
Sì.
Adesso voglio dire, proprio ieri, no? Ne è successo un altro,
sì,
e dai, che insomma si sente in continuazione questa cosa, si parla,
sì,
di femminicidio, cioè di donne uccise dal proprio marito, oppure dall'ex fidanzato, oppure anche dal genitore maschio, succede, no?
Sì,
questo.
Sì.
Ma parliamo anche di tutto quell'indotto che c'è intorno, no? Per esempio i figli che restano orfani di queste mamme, ma restano orfani anche di questi genitori maschi, no? Cioè,
certo,
c'è le vittime non sono solo le donne in sé, ma anche tutto il corredo che si portano appresso, insomma, questa è una cosa terribile.
Sì, ma ti volevo dire solo questo,
sì,
ma nel momento in cui avviene questo atto, anche se con premeditazione, loro ovviamente, siccome pensano solo a loro stessi, a soddisfare questo bisogno, non pensano a questo indotto che tu stai dicendo adesso, quindi ai figli che rimangono totalmente orfani e così via.
Qualcuno uccide anche i figli, per cui insomma ne vogliamo parlare, insomma è proprio una pazzia.
Sì, totale.
Totale, sì, insomma.
Sì. Sì. Tu hai scritto, è come un mantra giornalistico in una macabra commedia teatrale shakespeariana riprodotta sera dopo sera, dove la trama è sempre quella, anche se cambiano gli interpreti o che altro, insomma, però la trama è sempre quella, giusto?
Sì, sì. La trama è sempre quella, purtroppo, è l'uomo deluso, il carnefice, deluso e abbandonato, oppure il padre, ecco perché ci sono diversi tipi di femminicidio, no? Oppure il padre che è tradito nelle sue aspettative culturali, tradito dalla figlia, no? Nelle sue aspettative culturali, e la vittima è sempre la donna o la persona più debole, la figlia, la moglie, insomma. Questa è una cosa, diciamo, inaccettabile nel nostro occidente cosiddetto, tra virgolette, civilizzato. Ecco.
Certo, certo.
Inaccettabile.
Tu hai potuto vedere l'aumento di questi crimini, proprio... parliamo del 2000, se hai potuto vederlo, Martina, parliamo del 2016 sul 2015 o sul 2014?
Ma guarda, allora diciamo che gli omicidi sono, i femminicidi sono più o meno livellati, insomma, la media più o meno sempre quella.
Sì.
Però ci sono tante violenze che non vengono neanche dette, non vengono denunciate, insomma.
Vero,
diciamo
vero.
Che questa è la punta dell'iceberg, è quella.
Sì.
Che possiamo dire, grazie a Dio, grazie
emerge,
anche alla legge,
sì.
Insomma, esce fuori,
sì.
Ecco, viene detta, però veramente la violenza, anche psicologica, anche di altri tipi, insomma, viene perpetrata in continuazione e tante donne neanche le denunciano queste cose,
certo,
assolutamente.
Certo. Ascolta, Martina, da quelli che sono, non so, gli studi su queste situazioni, chiamiamole un attimino così, la maggior parte delle cause sono psicopatologiche, o perché io penso che la maggior parte delle cause siano quelle. Poi ovviamente ci sono anche cause culturali e così via, o cause di emulazioni, però ho pensato che le cause di emulazioni vanno ad interpretare più un omicidio, cioè
sì,
scusami, non un omicidio, ho sbagliato a dirlo, un suicidio, perché
suicidio.
Nel passato parlavano
sì.
di emulazioni su casi di suicidio, non
tanto
sull'omicidio, però ho letto da qualche parte che anche di questo è incredibile, quindi vorrei chiedere qualche spiegazione a te e a tuo marito su questo.
Sì, solitamente le cause, diciamo, allora quelle forse meno evidenti sono quelle culturali, ecco.
Sì.
Allora succede che per esempio la figlia, che ne so, di una persona che si è trasferita, di una famiglia che si è trasferita in Italia, comincia a comportarsi culturalmente come una ragazza italiana.
Sì.
Questo non viene accettato di solito dal padre o dal clan maschile della famiglia, per cui abbiamo avuto dei casi di cronaca per cui delle ragazze sono state, diciamo così, uccise per questo motivo, per un tradimento culturale.
Vero.
Al giorno d'oggi, insomma, quelli più evidenti sono i femminicidi causati dall'abbandono e quindi si uccide per troppo amore, tra virgolette, cioè io ti se non puoi essere mia, solamente mia, non puoi essere di nessun altro.
Non la interpreto come troppo amore, ma troppa possessione.
Certo,
sì, beh, diciamo,
possessività in maniera ossessiva.
Esatto.
In maniera ossessiva.
Stava dicendo qualcosa Sandro.
Sì, beh, si potrebbe definire amore malato.
Certo.
Cioè un amore che non sa perdonare, un amore che interpreta male cos'è l'amore. L'amore è dono di sé, mentre questo amore oggi purtroppo è interpretato come tutto ciò che mi fa stare bene, quindi si oggettiva tutto, si oggettiva anche il nostro partner,
certo,
che cristianamente potremmo definire l'altro me stesso. C'è un verso proprio dell'Apostolo Paolo che dice di amare la propria moglie come la propria carne.
Certo.
Quindi l'altro o l'altra me stesso, che viene in un certo senso assorbito come un oggetto di possesso, quindi c'è,
certo,
il concetto della possessione,
sì,
che è mio e quindi o mio o di nessun,
o
altro.
Di nessun altro.
E allora ecco l'amore malato.
Certo.
Qui naturalmente poi ciò che porta, e per noi uomini è imbarazzante parlarne, perché credo che,
certo,
e sono convinto che la maggior parte degli uomini come me prendono le distanze da questi soggetti, diciamo,
certo,
è imbarazzante, e qui si va, allora, per definire il fenomeno è un insieme di fattori,
sì,
ma forse tra i primi è sicuramente l'ambiente, cioè genitorialità, cioè l'ambiente,
sì,
quindi la famiglia, il tipo di genitorialità avuto e poi l'ambiente dove si cresce, l'ambiente circostante alla famiglia.
Sì,
ecco,
sì,
questi sono sicuramente, come dire, fanno un po' da incipit, ecco.
Le due cause,
Ecco, le cause primarie e poi tutta un'altra serie di fattori.
A parte anche il temperamento innato, insomma, perché non tutti i bambini sviluppano, nello stesso ambiente, nella stessa modalità di educazione, non tutti i bambini sviluppano le stesse problematiche, però insomma noi parliamo di persone che arrivano a sviluppare questo proprio perché sono stati educati in una certa maniera o non educati, ecco.
Certo,
ecco.
Magari anche si possono notare già da bambini o da adolescenti che magari sono troppo irascibili, che sono troppo, non lo so, troppo di tutto, però questo ovviamente non va a scusare delle cose di questo tipo, cioè io penso proprio che magari ci siano delle persone che magari hanno un equilibrio un po' particolare, ecco, per quello che riguarda le relazioni con gli altri, cioè non possiamo dire che siano normali, scusate, non possiamo dirlo, perché come fa una persona ad arrivare ad un'azione di questo tipo? Una persona tanto tempo fa, ditemi se può essere vero, mi diceva che c'è proprio un sottile filo che separa proprio nella nostra testa, c'è proprio questa piccola, lui l'ha chiamata piccola ghiandola, che va a dover essere chiamata del suicidio e dell'omicidio, che basta niente per passare da una parte all'altra, ed è incredibile questa cosa, perché ci sono delle persone che magari in un attimo di smarrimento per una qualsiasi causa, anche banale a volte, cioè, si tolgono la vita.
Ma qua succede quando c'è appunto questa incapacità di mantenere l'equilibrio.
Di mantenere l'equilibrio, certo.
L'equilibrio ti è dato da una serie di situazioni, non è in noi innato,
certo.
Anzi, ci viene dato, cioè se noi abbiamo delle insicurezze, le abbiamo perché ci è venuto a mancare qualcosa, evidentemente.
Certo.
Questo purtroppo ha i suoi natali nell'infanzia, non c'è niente da fare, voglio dire che diamo tutta la colpa ai nostri genitori, poveretti, magari hanno fatto quello che hanno potuto, però alcuni genitori sono stati latitanti.
È vero.
E purtroppo queste situazioni si stanno moltiplicando, anche perché in questi ultimi tempi c'è una monogenitorialità, non c'è il genitore maschio e il genitore femmina che fanno i genitori insieme e quindi danno il loro apporto maschile e femminile al figlio, in modo tale che imparino sia ad essere quello che devono essere, ma anche l'equilibrio nelle relazioni. E questa è una mancanza importantissima che porta a questi all'esasperazione anche di certe modalità di espressione, fino al punto di diventare anche delle persone violente.
Ecco, ma io aggiungerei anche una mancanza drammatica dei valori. della cultura del rispetto della persona.
Sì.
Ecco, la persona, quindi, questo ci viene dall'infanzia, ci viene dall'educazione, qui è un po' la società che si deve interrogare tutta, partendo dalla famiglia, ovviamente,
certo.
Sì.
Ma poi anche dalle altre agenzie educative come la scuola,
sì.
Quindi il rispetto della persona, il rispetto della vita, della dignità, dell'altro, che non può essere oggettivato, quindi ma deve essere appunto rispettato nella
sì.
dignità e nella libertà.
Cioè, sì.
Quindi bisogna recuperare questi valori che sono importantissimi. E questo fa parte di quel processo di socializzazione di cui tu accennavi tra i vari seminari che facciamo, cioè
sì.
la socializzazione che non è solo la socializzazione al ruolo, cioè l'importanza di capire
sì.
qual è il mio ruolo e la comprensione degli altri ruoli sociali, quindi le aspettative che riguardano il ruolo, ma anche la capacità di rispettare l'altro, di rispettare la persona.
Certo,
oggi,
hai perfettamente
in una
ragione.
Società molto relativista si tende ad accentrare tutto su se stessi. Ecco, quando parliamo di relativismo, nel nostro caso,
sì.
parliamo di relativismo dei valori.
Sì.
Cioè, i valori che sono valori del rispetto della persona, ad esempio,
sì.
Quindi della dignità dell'altro,
sì.
Oggi sono molto, molto più opachi, nel senso che questi valori universali e quindi condivisi
sì.
oggi sono diventati valori individuali, cioè anche la morale, anche l'etica, anche il rispetto della persona, insomma tutte queste realtà che sono realtà
sì.
universali
certo.
per la convivenza dell'umanità, fanno capo alla persona, si sono individualizzati, cioè sono diventati appannaggio dell'individuo, per cui ogni individuo rivendica i propri valori.
Sì, sì.
Allora, rivendicando i miei valori, io rischio di oggettivare l'altro,
certo.
cioè di rendere relativo i valori dell'altro.
Certo.
E allora quelli che contano sono soltanto i miei valori,
i miei
piaceri. Allora l'altro, quando viene meno nel soddisfare le mie esigenze, i miei valori, eccetera, eccetera, allora scatta in certe persone fortemente possedute dal proprio ego, gravemente insicure, magari aventi avuto una genitorialità che non ha garantito sicurezza, che non ha trasmesso valori, che non ha educato al rispetto della persona. Quindi c'è questa follia che scatta e che scatta purtroppo in ogni essere umano, ma naturalmente quando l'essere umano è un essere che ha interiorizzato valori, norme, un'educazione, eccetera, eccetera, insomma, ha anche un autocontrollo
certo.
maggiore. Ecco, qui si sta
sì.
perdendo proprio l'autocontrollo, i freni inibitori,
certo.
ed è un fenomeno che spaventa, perché
sì.
già noi viviamo in società molto violente
vero.
E aggressive, abbiamo a che fare con fenomeni di terrorismo e quindi c'è tensione, c'è paura. Ecco, a tutto questo si aggiunge anche questo forte egoismo che diventa ancora più pregnante grazie proprio a questo relativismo dei valori, un relativismo dei valori a livello morale.
Vero.
Ecco, ecco perché io dicevo qui dobbiamo tutti quanti interrogarci, quindi iniziando
sì.
dalla famiglia, dalla società, dallo Stato, dalla politica, dalla scuola, dalla Chiesa. Per cercare di collaborare tutti insieme nel riportare alcuni valori universali al centro come la dignità della persona.
Certo.
Sì. Io non so, molto probabilmente siamo proprio in una situazione dove si può definire una società che ha qualche problema, una società malata, una società che ha bisogno di tornare alle origini. di andare a Dio, di doversi inginocchiare, di dover proprio
rimettere a posto le priorità.
Sì, rimettere a posto le priorità. Ci sono proprio. E poi se torniamo indietro, voi ovviamente lo potete confermare, è ovvio, è biblico. Se noi andiamo alla Genesi, no, vediamo ovviamente il cuore dell'uomo come era già dagli inizi, no? Abbiamo
certo,
ovviamente
certo.
Il peccato è entrato nell'uomo. L'omicidio è entrato nell'uomo, quindi io a volte rimango lì, mi metto a riflettere su questo e dico mamma mia, veramente c'è da aver timore, perché ci sono molte famiglie che magari sono state un grande esempio per i loro figli, perlomeno hanno cercato di fare del loro meglio, hanno cercato di trasmettere dei valori sani, hanno cercato di essere sempre presenti, la mamma ha smesso di andare a lavorare per stare con i figli, non andava, porto l'esempio perché ho conosciuto una situazione, a comprare le brioche perché preparava la torta in casa, perché tutto per i figli, tutto, poi dopo i figli ad un certo punto incontrano anche altre persone,
certo.
E incontrano delle amicizie, purtroppo magari a volte è successo che l'amicizia è stata più forte degli insegnamenti dei genitori.
Sì, sì, cioè. A volte ci si distacca. Naturalmente quando noi parliamo di responsabilità genitoriale
sì.
Parliamo di qualcosa che è molto, molto complesso, non si potrebbe andare e non si può fare di ogni erba un fascio.
Certo.
Noi che siamo genitori sappiamo che
esatto.
Se avessimo 10 figli ci sarebbero 10 risultati diversi.
Ma non bastano 10 vite per imparare a fare
infatti,
il genitore.
Infatti, tra l'altro, no, perché
certo.
Poi c'è tutto l'ambito appunto dell'ambiente, della
esatto.
Socializzazione secondaria che la fa la scuola, che la fa l'ambiente, che la fa il gruppo dei pari, eccetera,
certo.
Che può anche vanificare ogni sforzo materno, paterno,
esatto.
Per quanto bravi siano, a un certo punto questi ragazzi
sì.
Decidono da soli, insomma.
Esatto, purtroppo.
Però
ci sono
io ho fatto caso a una cosa,
sì.
Che chi ha avuto una buona semina,
sì.
Ecco,
sì.
Dentro il cuore, da bambino, da
sì.
Parte di genitori che si sono dati veramente, anche se diventano degli individui poco raccomandabili da grandi,
sì.
Hanno sempre una remora dentro di sé. Persone che io ho conosciuto naturalmente e che nel momento in cui dovevano combinarla veramente grossa si sono fermati proprio pensando però io ho avuto un insegnamento diverso, magari fin tanto che la responsabilità ricadeva su se stessi sceglievano anche per essere dei ribelli.
Sì.
Nel momento in cui però ci doveva rimettere qualcun altro si sono fermati. Naturalmente
sì.
Può essere pure che c'è anche l'eccezione che conferma questa regola che io dico, ecco. Però voglio dire, il buon insegnamento e lo sforzo del genitore, secondo me, a lungo andare viene sempre premiato. Magari non lo vedrà quel genitore, perché
sì,
io ho conosciuto
sì.
Anche persone che si sono ravvedute dopo la morte di genitori che si erano dati e spesi per questo
sì.
E che invece poi si è perso. E si è ritrovato dopo la morte dei genitori, però non è mai sbagliato investire sui figli e questo
certo.
Lo dobbiamo riscoprire in questa società,
sì.
Perché la maggior parte delle problematiche che sfociano nei femminicidi sono da andare a ritrovare proprio lì, insomma,
sì.
Proprio lì, in personalità, in temperamenti fragili che poi hanno avuto anche una latitanza genitoriale che ha provocato questi tipi di personalità così borderline, insomma,
certo,
diciamo,
certo,
ecco.
Certo. Voi non
poi c'è quello che perde la testa in un attimo e fa
sì,
una pazzia
certo.
Però insomma sono
certo.
Pari.
Vi voglio domandare questo, perché poi il tempo corre. Allora, il fatto che comunque tutte queste cose vengano portate in TV, ovviamente, è anche giusto che oggi si possano avere queste notizie. Ogni giorno sentiamo veramente, come ho detto poco fa, è un bollettino di guerra. Non pensate che anche la diffusione dei giornali e quindi la televisione e quindi della notizia possa scatenare un'emulazione anche in queste persone, non lo so, l'ha fatto lui, lo posso fare anch'io, ma guarda, cioè, non lo so, anche come avete sentito in determinate situazioni bambini che vanno ad emulare degli attori o delle cose, o comunque certo, delle azioni fatte nei film, a volte di situazioni di questo tipo se ne parla talmente tanto e io trovo che molto probabilmente potrebbe essere, non voglio dire che questa sia la causa che faccia fare a questo individuo un'azione di quel tipo, però non lo so, sicuramente
gli dà degli strumenti,
gli dà degli input,
certo,
gli dà degli strumenti di imitazione, ecco, mi autorizza, siccome l'ha fatto quello,
sì,
lo faccio anch'io,
sì,
cioè forse, ecco, forse questo sì, anche se abbiamo visto appunto, come dicevi all'inizio, che l'emulazione più sul suicidio,
sì,
o sull'omicidio,
sì,
riferito per esempio ad altre persone, come quando per esempio questi ragazzi che hanno la possibilità di prendere, di avere delle armi, vanno e uccidono i loro coetanei,
sì,
perché sono stati bullizzati.
Sì.
Ecco, l'emulazione è più in questo che non nel femminicidio in,
certo,
sé. Anche se,
però scatena
me,
un'azione accelerante,
sì,
di non so, di coraggio in più perché,
sì,
qualcun altro,
sì,
l'ha fatto, perché ovviamente,
sì, sì,
molto probabilmente noi cerchiamo di trovare delle cause per capire, ma diventa veramente molto difficile. Vi voglio chiedere, secondo voi, da studi, da non so, valutazioni, sondaggi, la cultura in questi casi quanto è importante? Cioè, sono stati fatti secondo voi dei sondaggi per definire, non lo so, il profilo della persona che potrebbe, non che è o diventa immediatamente, ma che potrebbe fare queste azioni, che potrebbe diventare un assassino, secondo voi, oppure no?
Beh, sì, certo, certo. Prima abbiamo detto, diciamo, genitorialità,
sì,
e ambiente, che sono i due fattori che in qualche modo formano il nostro modo di pensare.
La nostra personalità, sì.
La nostra personalità. Certamente che la cultura è fondamentale, la cultura della cosa propria, cioè della proprietà, è mia, l'altro è mia proprietà, è una cultura fortemente maschilista. D'altra parte, noi veniamo fuori da secoli, direi millenni di maschilismo, e la cosa paradossale è che la maggior parte delle mamme educano
al maschile,
al maschilista. Questo è il paradosso, è un paradosso.
Nonostante usciamo fuori da un paio di decenni di femminismo hard,
sì,
voglio
certo
dire, e questo forse ha anche destabilizzato tanto l'uomo, perché lui, allora, mentre la donna si è presa anche i ruoli che non aveva e che non potrà mai rivestire in toto, perché non ha, diciamo così, come si può dire, il ruolo innato in sé di portare avanti,
sì,
alcune situazioni, e si è presa delle responsabilità enormi,
sì,
l'uomo è stato defraudato del suo ruolo e tanti uomini si sentono espropriati, anche per questo, è un po' come un po' fargliela pagare, insomma,
sì,
le donne, questo,
sì,
purtroppo. Ecco, la cultura femminista ci si è ritorta contro a noi,
sì,
donne,
sì,
ecco,
sì,
c'è,
sì,
si stanno interrogando molto le varie femministe, insomma, si stanno interrogando molto su quanto abbia prodotto anche nell'uomo, soprattutto culturalmente, appunto,
diciamo
questa destabilizzazione del ruolo maschile.
Certo, certo.
Sì, diciamo che è stata spesa male,
sì,
nel senso,
sì, è stata un'opportunità spesa male.
Spesa male,
sì,
ma senza dare la colpa alle donne,
no,
perché
certo,
la maggior parte della colpa è e resta dei,
no,
uomini.
Se no riceviamo tutte le telefonate dalle donne poi.
No.
Ok, su questo vi interrompo, mandiamo un brano musicale. Ricordo ancora agli ascoltatori il numero di telefono 0362 24 54 00, oppure potete inviare un messaggio al numero 338 5223 006. Ed ora ascoltiamo un brano musicale. A tra poco.
Stai ascoltando?
CRC FM.
Ed eccoci qui dopo il brano musicale. Per le persone che si fossero appena messe in ascolto, voglio ricordare che stiamo parlando di femminicidio. Lo so che non è una parola molto gradevole, però purtroppo il bilancio delle vittime è alto e non abbiamo ancora concluso il 2016 ed è già molto alto. Sappiamo che non possiamo fare nulla noi, però anche solo parlarne, anche solo magari dare un indirizzo d'aiuto, che io penso che sia importante. Adesso lo chiediamo ai nostri ospiti che sono al telefono. Abbiamo al telefono Martina Zardini e Sandro, che sono ovviamente sociologi e possono avere diciamo una parola di conforto, posso dire così, signori? Certamente. Voi in ascolto?
Sì.
Non lo so, magari qualcuno che ha bisogno anche di avere una parola di conforto, perché magari nella sua famiglia o nella famiglia di qualche parente è successa una cosa di questo tipo, perché poi sono dei drammi così devastanti che le famiglie, laddove succede una cosa di questo tipo, si domandano e dicono: mamma mia, una persona così per bene, lo conosco molto bene, era sempre così, così gentile, attento, e poi all'improvviso è successo questo, impazzito. Che cosa possiamo dire su questo? Cioè, si può fare qualcosa oggi? In che cosa possiamo lavorare di più?
Beh, ecco, inizio io, Martina,
sì,
magari dico qualcosa
sì,
io
sì,
poi.
Sì.
Beh, intanto a fare cultura sotto questo aspetto.
Sì.
E cioè tutti i mezzi di comunicazione e non solo,
sì,
chiamiamo in causa la società intera, quindi le scuole, le istituzioni.
Sì.
A fare cultura sul rispetto della persona,
sì,
quindi a invertire questa tendenza, cioè del maschio che ha come obiettivo quello dell'appropriazione, di appropriarsi delle cose,
sì,
e in questo appropriarsi delle cose anche la donna diventa un oggetto, una cosa. Ecco,
certo.
Mentre dovremmo insegnare il valore della protezione della donna,
ecco,
quindi il bambino deve imparare a proteggere colui che è più debole, tra i quali c'è anche la donna, non perché sia più debole psicologicamente,
certo,
o caratterialmente, ma fisicamente sì, fisicamente sì.
Infatti ricordiamoci che uno dei ruoli principali dell'uomo,
sì,
è quello, appunto, come hai detto tu, sia della protezione sia del senso di responsabilità, e quindi di garantire sicurezza e di stabilire il limite. Oggi purtroppo viviamo in una società, e diamo addosso a questa società, anche se la società siamo noi alla fine,
certo,
oggi sparisce proprio la cultura del limite. Il limite non è un elemento limitante l'essere umano, il limite serve a dare sicurezza. Quindi è proprio sull'aspetto pedagogico, educativo dell'essere umano, a ricordare l'importanza di certi valori e di certe caratteristiche che devono essere fatte proprie dall'essere umano, cioè interiorizzate dall'essere umano.
Certo, certo.
E quindi questo ovviamente...
Quindi una cultura a livello sia sociale che anche ecclesiale, cioè insegnare che questi cambiamenti culturali possono avere delle risposte, e le risposte le troviamo sì nella parola di Dio, ma bisogna decodificarle in un certo quel senso, anche
certo,
contestualizzarle al giorno d'oggi, no? Per capire dov'è che dobbiamo investire sulle persone, no? Responsabilizzarle, per esempio le donne madri devono essere affettive, assertive, anche capaci insomma, di mediare le emozioni, di mediare le situazioni dentro casa, mentre l'uomo dovrebbe, il maschio, il genitore maschio, dovrebbe riuscire a gestire i rapporti e quindi dare anche un senso di limite. Questo lo troviamo scritto nella parola, basta insegnarlo, insomma.
Certo.
Ecco, si dovrebbe ricominciare ad insegnare i ruoli, che non sono io stiro le camicie e tu vai a lavorare.
Certo.
Adesso diventa tutto molto, diciamo così, intercambiabile fra,
sì,
i genitori questo, no?
Sì,
però
sì,
ci sono delle cose che sono proprie del maschio e della femmina che devono continuare ad andare avanti, se no i bambini non capiscono più.
Sì. Quindi diciamo, intanto in senso appunto pedagogico, cioè educativo, educare alle emozioni, a gestire le emozioni, educare ad esempio a gestire anche la separazione.
Eh sì, questo è importante.
Anche questo è un fattore importante, quindi voglio dire c'è molto da fare, molto da lavorare, però ecco, io proprio in senso cristiano, sì, in una prospettiva cristiana, sì, volevo dire questo, diciamo, per concludere. Noi possiamo dare tutte le colpe che vogliamo, e purtroppo ci sono, di una società
relativista, sì,
che ha smarrito i valori, di una società che ha perso il senso del limite, tutto quello che vogliamo. Ma la Bibbia chiama semplicemente le tragedie umane del fallimento peccato.
Sì.
Peccato significa fallire il bersaglio, non colpire,
certo,
l'obiettivo.
Certo.
Sì. E naturalmente come si può sopperire a questa grossa lacuna? Beh, qui Cristo ci dà una grossa mano,
sì,
perché Gesù è morto ed è risorto proprio per dare la possibilità all'uomo di superare, diciamo, le proprie lacune, cioè trovare in Cristo quella forza per poter essere una nuova creatura,
certo,
e quindi avere la capacità di autocontrollo, la capacità di amare, la capacità di donare se stesso, di capire cos'è l'amore, la capacità di rispettare l'altro. Gesù
considerare
ha detto,
la diversità
come un valore.
Certo.
Ama il tuo prossimo come te stesso.
Certo.
Ecco, oggi paradossalmente in una società egoistica, però ci si ama poco,
certo,
cioè una società narcisista, ma che si ama poco se stessi, e se si ama poco se stessi, come possiamo amare l'altro?
Certo.
Quindi è da ritrovare tutte queste caratteristiche, in realtà sono da ritrovare, da riscoprire
sì,
nell'incontro con Cristo.
Certo, io volevo dirti questo, abbiamo ancora un po' di tempo, penso forse 8 minuti, volevo dirti questo, lo domando a te e anche a Martina, secondo voi quando una persona, ovviamente, quando vedete che una persona rispetta l'altro, quando rispetta per primo se stessa,
certo,
almeno, quando una persona o un bambino che cresce non gli viene data la dovuta importanza, veramente come qualcosa di prezioso,
esatto,
la vita è una cosa preziosa, siamo la pupilla degli occhi, dell'occhio di Dio, noi siamo,
certo,
importanti come la sua pupilla, quindi se non gli viene data questa importanza sminuisce la propria vita, quindi si sente così, è nato per caso, scusate,
certo,
il termine,
sì,
ok?
Sì, sì.
E quindi non, nel momento in cui non dà importanza alla propria vita, non dà importanza neanche alla vita dell'altro,
certo,
dell'altra,
certo,
e quindi diventa un oggetto di possessione.
Sì.
A me piace, voi avete perlomeno, ho visto tra le cose che avevi scritto, Martina, ho visto,
sì,
che avevi messo per inciso Prima Pietro 3:7.
Sì,
io
sì,
ce l'ho davanti. Anche voi mariti vivete insieme alle vostre mogli con riguardo dovuto alla donna. Quindi qui parla con il riguardo dovuto alla donna, come se fosse una cosa delicata,
preziosa.
Come a un vaso delicato, onoratele,
sì, sì,
poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Cioè, io penso che questo sia veramente un versetto molto importante, ma proprio io tornerei proprio al fatto che noi dobbiamo imparare a rispettare noi stessi per poter rispettare l'altro, perché si vedono delle ragazze o dei ragazzi o degli uomini o dei bambini che comunque non si rispettano, si fanno del male da soli, non so se cioè hanno dei dispiaceri, si fanno delle ferite, sono delle cose strane queste,
sì,
ma
sì,
non
sì,
si amano. Come
sì,
possono amare un altro se non amano
perché
loro
non
stessi?
Perché non sono stati accettati e a loro volta poi alla fine non riescono. Cioè, poi
sì,
vengono deprivati di questo, di questo amore, non riescono nemmeno a gestire le loro emozioni,
esatto.
Non sono amati e odiano se stessi.
Brava.
È una cosa terribile,
non
riusciranno mai nemmeno ad esprimere in maniera equilibrata l'amore,
esatto,
verso qualcun altro,
esatto,
perché o lo odieranno in nel senso che gli faranno del male, oppure lo vorranno tutto per sé, esclusivo,
certo,
cioè non saranno in grado di tirar fuori in maniera equilibrata questo amore, diciamo così, malato, purtroppo,
certo,
che hanno dentro,
sì,
perché non amano se stessi fondamentalmente e non si sono mai sentiti amati, e questa,
sì,
è una cosa brutta.
C'è da aggiungere anche un altro fenomeno di questi ultimi,
sì,
tempi, che riguarda soprattutto le nuove generazioni, ma non soltanto le nuove generazioni,
sì,
diciamo l'individuo in generale, che è una sorta di analfabetismo emotivo.
Sì.
Guarda,
il ruolo
sì,
il ruolo dell'educazione, quindi da parte della famiglia, ma qui siamo tutti, noi dobbiamo considerarci come comunità educante,
sì,
tutti.
Sì.
Ecco, recuperare questo aspetto della nostra società è importantissimo, perché questo va a beneficio del benessere della persona.
Certo.
Quindi come comunità educante. Per fare questo naturalmente dobbiamo non più sentirci quelle persone
esonerati.
Esatto, e poi come persone al centro, no? Cioè,
sì,
tutto intorno a me,
esatto,
come dice una famosa pubblicità,
esatto,
ma riscoprire l'essere dono per l'altro.
Certo, certo.
La parola comunitas dal latino, contiene una radice che è munus, che significa dono, ma non il dono che si riceve, il dono che si dà. Quindi
certo,
dono per l'altro.
Si è comunità solo se si dà,
solo
se ci si dà agli altri, se no non si è comunità, si è qualcos'altro.
Ecco, quindi riscoprire anche queste realtà
è
molto importante.
È molto molto vero quello che state dicendo. Noi abbiamo 3 minuti. Che cosa, le cose sono tante, avremmo da parlare per ore, però in 3 minuti, noi come cristiani, che ovviamente leggiamo la parola di Dio e che leggiamo il vero significato dell'amore, che l'amore non deve essere malato, ma che è altruista, potremmo leggere la lettera qui, che cosa possiamo fare? Prima facciamo parlare Martina, poi Sandro, così entrambi potete dire qualcosa che magari è anche diverso. Cosa dici, Martina?
Sì, come no. Io vorrei dire che dovremmo cominciare appunto dalle nostre famiglie, da noi stessi, innanzitutto a restaurare da noi stessi,
sì,
cominciando da noi stessi, restaurare un rapporto vero con la parola di Dio e con il Signore, in modo tale che ci faccia chiarezza di quello che è il nostro ruolo,
sì,
anche il nostro ruolo di genere, se vogliamo, no? Il nostro ruolo di donne e il nostro ruolo di uomini,
sì,
proprio in vista di quello che è lo specchio, che è la parola, no? Guardiamo, specchiamoci nella parola di Dio e vediamo e andiamo a tirar fuori tutto quello che di reale è vero ed è ancora valido al giorno d'oggi, perché poi si ripercuota nella nostra famiglia, nel nostro rapporto di coppia, nel nostro rapporto con i nostri figli, di conseguenza sarà così anche nella Chiesa e nella società, perché
certo,
cominciamo da noi a riscoprire questo e poi non estraniamoci assolutamente dal lanciare dei semi d'amore intorno a noi, perché anche questo è testimonianza. Le persone ci vedono e ci leggono per come siamo fatti.
Certo.
Facciamo di tutto per guarire noi stessi nelle nostre cattive abitudini e soprattutto seminare negli altri. Quando c'è la possibilità, abbiamo la possibilità di fare del bene, che so, anche al figlio di un vicino di casa, per dire,
certo,
al figlio di un amico, diamoci senza aver paura e diamo dei consigli, non siamo egoisti, non siamo avari dei sentimenti, investiamo l'affettività alle persone, perché solo attraverso l'affettività si riesce a trasmettere cultura e valori, solo così li accettano le persone.
Certo.
Questo voglio dire, questo è molto molto importante. Certo. Anche per dare una speranza, questo, perché se no, insomma, di fronte a questi fatti di cronaca uno si deprime.
Certo, certo, sì. Certo. E tu, Sandro?
Sì, beh, sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Martina. Noi dobbiamo, come credenti, perché noi oltre, insomma, al di là adesso del titolo, insomma, noi siamo credenti,
sì,
credenti in
certo.
quanto abbiamo scoperto Cristo una realtà
certo.
concreta, vera.
Certo.
Noi come credenti siamo chiamati, come dire, a rendere Dio credibile, però per renderlo credibile dobbiamo essere anzitutto noi
certo.
ad essere credibili, scusate questo strano gioco di parole.
È giusto.
E quindi come si è credibili? Si è credibili quando, appunto, come diceva Martina, c'è la volontà di cercare di fare il bene,
certo.
di promuoverlo e di fare cultura sotto questo aspetto.
Certo.
E questo intanto è un inizio, intanto
iniziamo Sandro, intanto possiamo iniziare.
Esatto.
Noi dobbiamo concludere, riprenderemo questo tema, sicuramente lo possiamo sviscerare meglio con altri punti molto importanti. Per ora vi chiedo di salutare.
Sì.
Ok, allora grazie della possibilità e un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Grazie.
Certo, che Dio vi benedica.
Grazie, grazie a Martina e grazie a Sandro, sociologi, pastori evangelici di Roma, che oggi sono stati con noi per parlare di femminicidio. Ed ora voglio ricordare ancora il numero di telefono ai nostri ascoltatori, che è 0362 24 54 00 oppure 338 5223 006. Potete telefonare o comunque scrivere un messaggio o una mail a info@cirecimedia.it. Vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.
Stai ascoltando?
CRCFM.